Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo onerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ho condonato di più». Gli disse Gesù: «Ha giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrati in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quanto sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. L'episodio di Davide e l'episodio del Vangelo ci indicano come la situazione dell'uomo sia drammatica, perché in qualsiasi momento egli con la sua libertà può scegliere il valore fondamentale che dà il significato a tutto l'orizzonte, oppure può anche perderlo. Cioè, la libertà dell'uomo è una facoltà che va continuamente messa in funzione come docilità nei confronti della intelligenza, della saggezza della vita che è stata scoperta. Se c'è un uomo grandissimo in tutto il Vecchio Testamento a cui vengono attribuiti doni particolari di guerriero, di poeta, grandissimo poeta è Davide, uomo di battaglia, un guerrigliero possiamo dire, però ha riunito la Palestina. Eppure c'è stato un giorno, benché avesse ricevuto tanti doni dal Signore, addirittura la promessa che nella sua discendenza sarebbe venuto il Messia, ha visto una donna ed è stato preso. Perché la cosa non fosse scandalosa, allora bisognava sopprimere il marito. Egli allora, dato che era un soldato, suo dipendente, ordina che sia nella guerra messo in prima linea e che improvvisamente i soldati che combattono con lui retrocedono, si mettono in ritirata in modo tale che venga necessariamente ucciso. Forse agli occhi della gente Davide pensava di farla franca, ma c'è uno che legge oltre lo sguardo della gente, ed è colui che legge in profondità l'esistenza delle persone. In fondo, profeta è colui che legge in profondità il presente e vede quindi quali sono le linee che costruiscono o distruggono il futuro. E Nathan gli dice: quello che hai fatto è come una spada che sovrasta la tua famiglia, la tua casa, la tua persona. La consuetudine che Davide aveva di rapporto con Dio immediatamente risveglia la sua coscienza, immediatamente. Per cui non è che il passato vada perduto, solo che quello sbandamento ha interrotto la possibilità di una continuazione pacifica della sua famiglia. Egli però si riprende. Il Signore ha rimosso il tuo peccato e tu non morirai. Nel Vangelo abbiamo una donna che sente di vivere una esistenza indegna di sé. E ascoltando la parola di Gesù e vedendo il comportamento di Gesù, essa intuisce che nello sguardo di Gesù c'è posto anche per lei. Esiste in Gesù uno spazio vivibile anche per lei, secondo tutta la sua verità e dignità di persona. Si presenta quindi l'occasione. Ciò che aveva lungamente pensato, ecco che parte e usa il linguaggio dell'amore. Non dice parole, però i sentimenti passano e vengono trasmessi attraverso i gesti. Questa donna parla con il linguaggio che conosce. Gesù capisce e accoglie la verità presente di quella persona, La differenza tra il fariseo e Gesù sta proprio qui. Il fariseo guarda alla donna secondo il cliché del passato. Praticamente blocca la donna nel suo passato. Gesù vede la donna nel suo presente. E il presente crea una novità. Perché dove sta l'amore fondamentale di una persona? Lì sta il centro che determina la proporzione dell'orizzonte di tutte le altre cose. Del resto accade. Una persona, un uomo e una donna che abbiano il centro sulla loro famiglia, si vede benissimo, il tutto ruota attorno a questo amore fondamentale. Così se una persona ha una passione particolare, è chiaro che il tutto in qualche modo viene visto da quel punto di vista lì. Gesù quindi, a differenza di Simone, libera dal passato. E quindi il passato passa veramente. E il Signore accoglie la libertà nel presente della persona come inizio di un futuro nuovo. Il nuovo presente genera un futuro nuovo. Ecco il punto. Per cui questa donna riconosce che c'è qualcuno che può salvarla. Simone sarà un buon uomo, sarà un onesto uomo, ma il suo tempo è bloccato. Ormai il passato è già fissato, perché mangia il presente, non crea novità. Ecco, qui sta il messaggio. La domanda quindi diventa: qual è realmente il centro del mio interesse? Qual è realmente ciò che mi sta a cuore? Noi, è chiaro che come ordine mentale di lavori, di ragionamenti, noi, è chiaro che Dio è il valore assoluto, però occorre che noi vediamo come si muovono le braccia e le gambe. Quali sono le cose che noi facciamo anche quando siamo stanchi? Perché questo è un termometro buono. Perché vuol dire che oltre alle difficoltà dell'esterno o anche in noi stessi, ciò che ci preme è ciò che non deve essere perduto. È ciò che, come dire, determina anche l'unità delle energie e delle forze e da consumare anche quelle di riserva. Accadde talora, lavorando con delle persone, che proprio sembrava che fossero stanche da non poterne più, poi improvvisamente si risveglia un interesse e riparte. Questo succede molte volte in famiglia, ad esempio con le donne, con le madri. Cioè la singolarità è che proprio l'esperienza maggiore sia anche nei padri, evidentemente, però è quello che diventa più evidente nelle donne, anche perché non si vergognano di dire sono stanca e non si vergognano di ripartire non appena l'interesse si risveglia. Ma questo è un segno di libertà, di non essere, potremmo dire, debitore allo sguardo dell'altro della nostra libertà che sceglie, si muove e organizza le energie. E il messaggio di Gesù è evidente. La libertà e quindi la liberazione della nostra persona si decide adesso. Il tempo della vita del cristiano è drammatico. È drammatico perché non c'è un tempo già deciso, già consumato, già definitivamente che ha acquistato una fisionomia, definitivamente conquistato. Ma occorre che in ogni momento noi diciamo ci sono, ci sono. Dove ci sono è il principio dell'io che afferma la propria identità nel tempo. Per l'essere cristiano, come ci dice San Paolo, da quando ho conosciuto Cristo, il mio vivere è un vivere nel corpo, nella carne, ma io vivo nella fede del Figlio di Dio. Per cui tutto ciò che faccio ha riferimento a Gesù Cristo. In passato, potremmo dire, i medievali dicevano che il cristiano, il buon cristiano, ha il bonus odor Christi. Il buon cristiano ha il buon profumo di Cristo. Dove nell'esistenza cristiana si manifesta la presenza del Figlio di Dio come adesione dell'intelligenza, della libertà, dell'affettività, che modula e dà il ritmo della vita della persona come vita di libertà, di amore e di crescita e di storia buona che realizza la verità della persona.